File 17, pagina 183. Giovanna: nonna, aiuto, ci sono i tedeschi. Giovanna Simoni, il 23 agosto 1944, aveva 12 anni. Era al padule di Fucecchio, vicino a Montecatini Terme. 177 morti, tra loro la mamma Gina Paolini, la sorella Nella di 16 anni, una zia e due cuginetti di 1 e di 5 anni. Gli spari ci svegliano la mattina presto, quando siamo ancora a letto. La zia Lina si affaccia alla finestra, cerca di capire. Passa uno della famiglia Malucchi, ne uccisero tanti di loro, che grida al fuoco. Stanno bruciando tutte le capanne, va tutto a fuoco, va tutto a fuoco. Poi tre fascisti. Conosco anche i loro nomi, perché la zia me li dice subito, per evitare di dimenticarsene. Dicono di stare tranquilli. State in casa, non andate via, tanto non vi accade nulla. Così non scappiamo, chiudiamo le finestre e restiamo in casa. Quei fascisti avevano mentito, ma dopo la guerra non c'è stato bisogno di denunciarli, perché erano morti tutti e tre. Avevano mentito, perché i tedeschi arrivano dopo 10 minuti, li vedo dalla finestra, armati fino al collo e affamati. Si fanno capire a gesti e con poche parole d'italiano. La nonna gli fa delle frittate, le divorano in un attimo, poi ci mettono tutti in una stanza, tengono il fucile puntato contro di noi, gridano, fanno gesti bruschi. Ecco, io da questo momento ho ricordi confusi. Non sono mai riuscita a ricostruire una sequenza esatta degli avvenimenti, ma so bene quello che è accaduto dopo le frittate, il finimondo. Io mi risveglio nella mia stanza piena di sangue, ma non ho sentito né colpi né nulla. Una bomba a mano, mi diranno. Ho ferite un po' ovunque, le gambe sanguinano più del resto. Sono al primo piano e da sotto arriva un gran baccano. Mi affaccio alla finestra. C'è un soldato tedesco e davanti mia zia Natalina, per terra, immobile. Il piccolino è attaccato al seno e l'altro, che ha 5 anni, in ginocchio. Lo sento dire ad alta voce, quasi urlando, «Mamma, mamma, lo vedi che Giampiero puppa? Mamma, mamma!» Scuote la sua mamma. Con le manine cerca di svegliarla, ma il soldato fa come un salto, alza il fucile e con il calcio dà una botta fortissima alla testa di Santi, alza ancora il fucile e lo abbassa con forza anche sulla testa del piccolino ancora attaccato al seno della mamma morta, e restano lì, tutti e due immobili, uno nella terra, uno sul seno della sua mamma. Quando vedo il sangue uscire dalle loro teste, distolgo lo sguardo e vedo tutti gli altri, anche loro immobili, anche loro con tanto sangue, lungo il muro, uno sull'altro. Mi chiudo gli occhi con le mani, torno dentro, zoppico, mi fa male tutto, continuo a perdere sangue, mi metto sul letto, poi il buio. Non ho memoria di nulla, quindi vuol dire che resto svenuta fino a quando sento una voce che viene da sotto. È di una bambina, di Marisa, Marisa Dini. «Piero, Piero, sete, portami da bere, per favore, dell'acqua!» Non so se Piero, Piero Simoni, mio cugino, ha dato da bere a Marisa, ma dopo un tempo che non so misurare, me li ritrovo davanti. Marisa sul letto e Piero, che mi fa una carezza e se ne va. «Muoio!» «Muoio, Giovanna, muoio», si lamenta Marisa. Io non ricordo cosa faccio per aiutarla. È rannicchiata proprio vicino a me. Forse la carezzo o le dico qualcosa di dolce. Cerco di rassicurarla. Ma quando arriva la nonna, Marisa è immobile anche lei, morta nel letto. Non ci sono molte parole tra me e la nonna. Mi porta giù di sotto, non so come. Mi appoggio a lei, ho dolori alle gambe e alla schiena. Mi dirà poi che lei si era salvata perché un tedesco con il fucile le aveva detto di andar via, di scappare. La nonna mi tira su a Birigino, come diciamo noi, e mi porta via. Mia nonna e io non possiamo andare molto lontane. Io perdo molto sangue e nella zona non lo ricordo, ma lo posso immaginare. C'è un gran trambusto. Qui accade un qualcosa che è ancora dentro di me, come la prova assoluta, se mai ce ne fosse bisogno, dell'assurdità delle guerre. Un'ambulanza tedesca di quelle militari ci vede, ci ferma, mi caricano e mi portano all'ospedale di Pescia. Così dei soldati, con la stessa divisa di quelli che hanno ucciso, come ho visto con i miei occhi, mi salvano la vita. Durante il viaggio il tedesco, che sta dietro con me, è gentile e continua a ripetermi la stessa frase: essere cattivi, Italy, Italy, essere cattivi. Voleva dirmi che erano stati gli italiani a ridurmi così e che quindi gli italiani erano cattivi. Mi sono interrogata spesso su quella frase, ma non sono mai riuscita a darmi una risposta soddisfacente. Gli avevano detto che erano stati gli italiani a uccidere tutta quella gente e non i suoi compagni? Oppure voleva dare la colpa ai partigiani che combattevano nella zona? Oppure ancora le spie fasciste, come quelle che erano passate davanti a casa nostra prima che tutti fossero ammazzati? Io, piccola com'ero e ferita, rispondo a quel soldato con l'unica verità che conosco. No, italiani, sono stati tedeschi, dico. All'ospedale mi curano come possono e rivedo il babbo. Lui, come tanti uomini dei nostri paesi, il 23 agosto era la macchia. Gli uomini li prendevano prima degli altri per farli lavorare o per portarli in Germania. Quindi chi poteva andava a nascondersi. Al babbo chiedo della mamma, la prima volta che viene e poi giorno dopo giorno sempre: perché non me la porti? Perché non mi porti la mamma? Io, dopo essere svenuta per la bomba, non l'avevo più vista, non sapevo che fine avesse fatto e neanche di mia sorella sapevo niente. Dopo 50 giorni sono ancora in ospedale, le ferite non sono del tutto guarite, ho sempre la febbre e la mamma non viene da me. Io voglio andar via da qui, portatemi a casa, dico a mia zia. Lei resiste, dice che devo essere ancora curata, che non sa come portarmi, che deve sentire il babbo. Io insisto e alla fine quella brava donna della mia zia si organizza per portarmi a casa contro il parere dei medici. Mette una tavoletta tra il manubrio e il sedile della bicicletta, sopra ci mette un cuscino e via, verso casa. I tedeschi non sono più da noi. Adesso ci sono gli americani. Una camionetta, come era stato per l'autoambulanza tedesca, ci vede e si ferma. Un soldato, forse un infermiere, ha la divisa l'elmetto, guarda le mie ferite e con un cenno ci dice di andare con loro. Mi portano nell'ospedale da campo con le tende, mi curano con medicine diverse, penso con la penicillina, e mi riportano a casa. Sono stata salvata una seconda volta, prima i tedeschi, poi gli americani. La febbre mi passa, sto ogni giorno meglio. Ma a casa la mamma non c'è. Il babbo non può più fingere. Babbo, dov'è la mamma? Mi guarda, mi prende il volto tra le mani. È morta, bimba? La tua mamma è morta. E l'Anella, la mia sorella, anche lei bimba, anche lei è morta. Mi abbraccia tutta e piangiamo insieme. Poi più nulla. Com'era morta la mamma, quando l'avevo vista, cosa era successo a Nella? Niente, il babbo non mi ha mai voluto dire niente. Come se quelle due frasi e in quell'abbraccio a sua figlia ferita ci sia stato tutto quello che era in grado di tirar fuori. Quando si parlava del 23 agosto, ci sono sempre state solo lacrime e abbracci. Forse perché un padre e una figlia, con un dolore così profondo, non hanno bisogno di parole per confortarsi a vicenda. Io, della mamma e della Nella, ho saputo da Giorgio Mazzei. Lui la mattina del 23 agosto era davanti alla nostra casa. I tedeschi lo avevano preso, come altri, per portare le munizioni. Viene da me 7-8 mesi dopo. Parliamo un po'. Chiede come sto. Dice di lui e della sua famiglia. Poi torna al 23 agosto. Mi presero presto, molto presto, all'inizio di quel massacro. Avevano bisogno che gli portassi le munizioni. Mi minacciavano in continuazione. Dicevano sempre «Caput, caput, caput». Davanti a casa tua piazzarono subito due mitragliatrici. «Ma tu hai visto la mia mamma, la mia sorella?» «Sì, sì, le ho viste, ma cosa vuoi che ti racconti? Ti do troppo dolore. Mi devi dire, Giorgio, mi devi dire, ti prego». Per un po' non parla, ma dopo che rispondo con un cenno affermativo al suo «sei sicura», inizia a raccontare. Li fanno uscire tutti dalla casa, una ventina di persone, donne, bambini, li mettono al muro. La tua mamma scappa velocissima, ma la vedono subito. Quando arriva all'angolo le sparano, cade, un tedesco le va vicino e fa un gesto al bambino che tua mamma portava in braccio, tuo fratello Giovanni. Il bimbo corre via e sparisce dietro gli alberi. Tua mamma resta per terra, la pancia squarciata. Lì dove sono io ci sono due mitragliatrici puntate contro il muro della casa. Quando sono tutti fuori dalla casa iniziano a sparare. Nessuno urla più, sono tutti per terra. Prima avevano buttato delle bombe dentro casa, dalle finestre, forse è stata una di quelle a ferirti. Tua sorella Nella l'hanno uccisa dentro casa con la pistola, si era nascosta dietro una porta. Li ha pregati, supplicati, non m'ammazzate, non m'ammazzate. Le hanno sparato due colpi. Mia sorella ha cercato fino all'ultimo la pietà dei soldati. La mia mamma invece ha capito che stavano per ammazzare tutti quelli che abitavano nella casa e ha cercato di salvarsi lei e salvare il bimbo che aveva in braccio. Ecco perché Giovanni è rimasto vivo, per la corsa della nostra mamma e per un tedesco che ha avuto pietà, che non è riuscito a uccidere un bimbo di 3 anni. Piero, il bambino che mi aveva portato Marisa, si era salvato dalle raffiche di mitragliatrici perché la mamma gli era caduta addosso e lui era rimasto sotto il corpo senza vita fino a quando non aveva sentito il silenzio assoluto intorno a sé. Mi ha raccontato anche questo Giorgio. Sono sempre stata grata a Giorgio per il suo racconto. È costato molto a lui farlo, a me ascoltarlo, ma mi ha anche regalato un ricordo preciso degli ultimi istanti di mia mamma e mia sorella. Questo ricordo così nitido mi impedisce tuttora di perdonare. Io li ammazzerei tutti, quelli che erano qui il 23 agosto. Lo so che è brutto dirlo, bruttissimo, ma se avessi un coltello lo userei. E non ce la faccio a distinguere tedeschi da tedeschi. I tedeschi, proprio tutti i tedeschi, non li posso vedere. Per anni li ho persino sognati. La notte balzava sul letto urlando: «Nonna, ci sono i tedeschi, aiuto, aiuto!» No, chi parla di perdono non ha provato quello che abbiamo provato noi. Giovanna Simoni, nata a Monsumanno il 3 gennaio 1932, per le ferite riportate il 23 agosto 1944, percepisce dallo Stato italiano una pensione di invalidità di 170 euro al mese. La casa dove abitava Giovanna il giorno dell'eccidio è a poche centinaia di metri dal limitare del padule di Fucecchio, dove erano state costruite le capanne che ospitavano gli sfollati trucidati dai soldati della Wehrmacht. In tutto vennero uccise 177 persone, donne, anziani, bambini. L'azione criminale fu condotta soprattutto dal reparto esplorante della 26esima divisione corazzata. Gli inglesi svolsero lunghe indagini sull'eccidio e le decine di testimonianze raccolte confluirono nel processo che si tenne nel dopoguerra a Venezia contro il comandante in capo delle armate tedesche in Italia, Albert Kesselring, e in altri processi. Il comandante della 26esima divisione, Peter Edward Grassemann, fu condannato a 10 anni di carcere dal Tribunale Militare di Padova il 13 marzo 1947. Il capitano Josef Strauch, che guidò l'operazione, venne processato e condannato nel 1948 a 6 anni di carcere dal Tribunale Militare Territoriale di Firenze. Il materiale raccolto dagli inglesi è stato pubblicato in Italia da Vasco Ferretti e utilizzato oltre che per una biografia di Kesselring, Murcia, Milano, 2009, anche per il dettagliato Le stragi naziste sotto la linea gotica, Murcia, Milano, 2004. Il fascicolo sull'eccidio del Padule, aperto dalla magistratura italiana, finì invece nell'armadio della vergogna, per poi essere riaperto agli inizi degli anni 2000 dall'allora procuratore militare di La Spezia, Marco De Paulis. La prima sentenza del 2011 ha condannato all'ergastolo gli ex militari tedeschi Fritz Jauss, Johann Robert Riss e Ernst Arthur Pistor. Il 15 novembre 2012 la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello Militare. Pistor nel frattempo era morto, perché è stata provata la loro responsabilità in concorso in violenza con omicidio contro privati nemici, pluriaggravata e continuata. Pieve a Nievole, Pistoia, 21 novembre 2012, pagina 190.